Il radiogiornale.
Bombe israeliane sul Qatar per colpire la delegazione di Hamas a Doha impegnata nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. Reazione unanime di sdegno nel mondo. Il Qatar pensa a una risposta. Trump scarica su Netanyahu la responsabilità dell'attacco. Scende in Svizzera il costo dell'elettricità per le economie domestiche. L'anno prossimo bollette meno care in media di 58 franchi. Diossina sotto controllo nei terreni in Ticino. L'indagine è svolta in diversi cantoni dopo che nel 2021 a Losanna erano stati scoperti livelli decisamente fuori norma. Sport, occhi su ghiaccio, inizio di stagione positivo per l'Ambripiotta, subito vittorioso con il Kloten. Lugano che torna da Friburgo con un punto e qualche rimpianto. Mercoledì 10 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Israele, l'avete sentito nei titoli, ieri ha bombardato un edificio in Qatar, a Doha. Nella capitale erano riuniti dei dirigenti di Hamas. Non è ancora chiaro quali esponenti siano stati uccisi. Secondo l'agenzia Reuters, sarebbero sopravvissuti all'attacco i negoziatori di Hamas per il cessate il fuoco a Gaza. La cronaca dell'accaduto con il nostro collaboratore Michele Giorgio.
Hamas nega che l'attacco aereo lanciato ieri da Israele sulla capitale del Qatar, Doha, abbia decapitato la sua leadership politica riunita per discutere dell'ultima proposta americana di tregua a Gaza. Secondo Suhail al-Hindi, un dirigente del movimento islamico, i missili sganciati da 10 cacciabombardieri israeliani hanno colpito un edificio dove era in programma la riunione, uccidendo 6 persone, tra cui il figlio di Khalil al-Hayy, capo del consiglio direttivo di Hamas e suo leader di fatto. Altre vittime sarebbero guardie del corpo e funzionari. Il gruppo islamico non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni, ma se davvero la sua leadership è salva, per Benjamin Netanyahu è un fallimento. Il premier israeliano infatti ha parlato dell'incursione aerea in Qatar come di un atto di giustizia nei confronti dei capi di Hamas responsabili dell'attacco del 7 ottobre 2023, nonché di una risposta all'attentato a Gerusalemme di lunedì scorso in cui sono stati uccisi 6 cittadini israeliani. Peraltro le conseguenze politiche e diplomatiche dell'attacco aereo non si sono fatte attendere. La condanna dei paesi arabi, anche quelli che hanno normalizzato le relazioni con Israele, è stata forte. Doha ha ricevuto la solidarietà di molti paesi e anche degli Stati Uniti, non contenti della decisione presa da Netanyahu. Washington è stata informata in anticipo dell'attacco aereo, ma le bombe sganciate su un paese stretto alleato come il Qatar hanno irritato non poco Donald Trump, che comunque dice di aver apprezzato il tentativo di Israele di eliminare i leader di Hamas. Il Qatar invece è tornato sui suoi passi. Dopo aver annunciato la fine del suo ruolo di mediazione tra israeliani e palestinesi, ha poi ceduto alle pressioni americane dicendosi disposto a continuare i negoziati. Netanyahu nel frattempo deve tenere conto anche delle pressioni interne. Le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza hanno condannato la linea della guerra ad oltranza portata avanti dal premier.
E nella sera molti scenari si sono completati con l'uscita di diverse agenzie su quanto accaduto e altre poi ne verranno nel corso della notte e anche dei prossimi giorni. Uno di questi è il fatto che il Qatar ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo dell'attacco israeliano. Lo ha dichiarato il rappresentante del Ministero degli Esteri del Qatar, Majid bin Mohammed al-Ansari, secondo il quale Washington ha contattato le autorità del Qatar direttamente durante l'attacco. E serata il Qatar ha annunciato di riservarsi il diritto di rispondere all'attacco israeliano. Lo ha detto il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, parlando di un momento cruciale per il Medio Oriente. Il Qatar si riserva il diritto di rispondere a questo attacco palese, ha dichiarato lo sceicco, aggiungendo di credere che oggi sia stato raggiunto un momento cruciale e affermando anche che ci deve essere una risposta da parte dell'intera regione araba. E Al Thani inoltre ha dichiarato che tutti gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza raggiunti durante i negoziati sono stati annullati dopo l'attacco di Israele al Qatar, precisando che Israele mina tutti i tentativi di raggiungere la pace nella regione e Netanyahu sta conducendo la regione verso una situazione irreparabile. E sempre in tarda serata da Washington il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che la decisione di attaccare il Qatar è stata del premier israeliano Netanyahu e non sua, chiedendo poi comunque ad Hamas di liberare immediatamente gli ostaggi israeliani. e subito le reazioni più importanti alla serata all'attacco israeliano. Per la Svizzera, l'attacco israeliano contro responsabili del movimento islamista Hamas a Doha è una chiara e inaccettabile violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del Qatar. Così ha scritto il Dipartimento federale degli affari esteri su X, aggiungendo che il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati in ogni momento e che il dialogo deve prevalere e che non c'è soluzione militare al conflitto in Medio Oriente. Da Berlino il ministro degli esteri tedesco Johann Wadenpool ha dichiarato che l'attacco di Israele a Doha è inaccettabile e non solo viola la sovranità territoriale del Qatar, ma compromette anche tutti gli sforzi per ottenere il rilascio degli ostaggi. Da Londra invece il governo britannico ha annunciato per bocca del premier Starmer la sua condanna degli attacchi israeliani che violano la sovranità del Qatar e minacciano un'ulteriore escalation in Medio Oriente. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha annunciato di aver accolto l'appello sui dazi presentato da Donald Trump e ha fissato un'udienza d'urgenza per novembre. Intanto, secondo il Financial Times, Trump avrebbe chiesto all'Unione Europea di imporre dazi del 100% a Cina e India per fare pressione su Putin. Cambiamo argomento. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi hanno firmato davanti alle telecamere un nuovo accordo per la ripresa della cooperazione tra Teheran e l'AIEA. Iran e AIEA che inoltre hanno concordato le condizioni per la ripresa delle ispezioni nel paese. La cronaca nazionale, l'elettricità costerà un po' meno l'anno prossimo in Svizzera. Si era intuito già durante le scorse settimane dalle comunicazioni delle aziende fornitrici. Ieri l'ELCOM, la Commissione Federale dell'Energia, ha fornito il quadro d'insieme. In media un'economia domestica spende il 4% in meno, ma in futuro le oscillazioni del prezzo del kilowattora potrebbero presentare sorprese maggiori, con prezzi dinamici, addirittura negativi. Da Berna ci spiega tutto Alan Crameri.
58 franchi in meno su una bolletta elettrica di 1247 franchi all'anno. È il quadro per un'economia domestica svizzera fatta alla media di tutte le tariffe. Le variazioni individuali però possono essere grandi, tanto che per il 30% dei consumatori finali la spesa in realtà aumenta. Il prezzo medio del kilowattora ammonta a 27,7 centesimi. Il calo generale del prezzo è dovuto alla diminuzione del costo dell'energia sul mercato internazionale. Sono invece aumentate alcune tasse, ad esempio per la riserva invernale di energia, per il potenziamento delle reti elettriche. C'è poi una novità dall'effetto comunque contenuto. La tariffa ora comprende anche il sussidio per le acciaierie. Felix von Tobel, vice direttore di ELCOM.
Penso che ci troviamo in una situazione abbastanza stabile. Ci sono due fattori. Vediamo che c'è bisogno di investire tanto nei reti di distribuzione e lì aspettiamo piuttosto un piccolo aumento e il potenziale di abbassamento sui mercati all'ingrosso forse è abbastanza ridotto.
Attualmente le economie domestiche svizzere sono abituate all'annuncio annuale delle tariffe per l'elettricità, sono però destinate ad aumentare le cosiddette tariffe dinamiche, col prezzo che sale quando c'è poca energia, ad esempio d'inverno, e che scende quando ce n'è tanta, addirittura il prezzo potrebbe essere negativo quando ce n'è troppa, quando i pannelli solari producono molto a mezzogiorno. Negativo significa che ricevo soldi per consumare. Un paradosso, ancora von Tobel.
L'obiettivo di queste tariffe dinamiche è spostare lo consumo in periodi con tanta produzione e quindi anche scaricare le reti e abbassare investimenti nella rete.
Queste variazioni dinamiche del prezzo sono eccezioni opzionali e sono sensate solo quando il cliente può gestire attivamente il proprio consumo con riscaldamenti, apparecchi e ricariche di batterie che si attivano quando il mercato lo richiede, cioè quando i prezzi sono bassi.
In Ticino conclusa l'indagine sulla presenza di diossina nei terreni del cantone. Un'indagine che era nata in diversi cantoni dopo che nel 2021 a Losanna erano stati scoperti livelli decisamente fuori norma. I risultati non evidenziano pericoli particolari. Umberto Gatti.
Nel 2021 a Losanna fu scoperto un'importante contaminazione di diossine nel terreno causate da un vecchio inceneritore. Quella scoperta attivò in diversi cantoni delle misurazioni a tappeto per verificare la presenza di diossine. E anche il Canton Ticino ha condotto le sue verifiche negli ultimi 4 anni e ha pubblicato ieri le sue conclusioni. Nicola Solcà, capo della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Canton Ticino.
Dal 2021 al 2024 annualmente abbiamo approfondito diverse zone che potevano essere sulla carta problematiche, quali dintorni di vecchie industrie pesanti, i crematori, rispettivamente i vecchi inceneritori e l'inceneritore attuale, che peraltro è monitorato un po' a prescindere da queste campagne nel tempo. Ecco che emergono concentrazioni un po' più elevate attorno ai vecchi impianti di incenerimento di Bioggio e Riazzino. Sono due impianti di vecchia generazione, attivi in Ticino dagli anni 60 agli anni 90. Concentrazioni, dicevo, un po' più elevate, che tuttavia non sono lontanamente paragonabili al caso di Losanna e non destano particolari preoccupazioni.
In un solo prelievo, in un terreno di Bioggio, i valori hanno superato i livelli di guardia e con il proprietario del fondo sono state concordate delle misure, anche se non sarà necessario un risanamento completo. Per quanto riguarda invece l'inceneritore di Giubiasco, i dati raccolti negli ultimi 15 anni non hanno mostrato un aumento dei livelli di diossina nei terreni circostanti. Il monitoraggio rimarrà comunque attivo nei prossimi anni.
RG24, ora le cronache sportive con David Conti.
Ben ritrovati, sono ticinesi i primi gol del vittorioso Ambri Piotta e dello sconfitto Lugano. Quello di Terraneo ha permesso di pareggiare prima del gol vittoria di Eda, soli 8 secondi dalla terza sirena, 2-1 contro il Kloten, e quello di Canonica sempre per il provvisorio 1-1 per un Lugano sconfitto 3-2 all'overtime a Friburgo di Türkauf, il momentaneo 2-1 per i bianconeri. Nelle altre partite della prima giornata di National League, Davos Losanna 4-1, 3-0 dello Zugo al Berna, 4-3 a un secondo dal sessantesimo per lo Zurigo contro il Bien, Servetta Joie 5-3, Rapperswil Lagnau 5-1. Ma torniamo al successo dell'Ambri Piotta, proprio con l'autore del primo gol stagionale bianco-blu e dell'assist in seconda a Ed, il difensore Simone Terraneo.
Sì, penso che è stata una grandissima vittoria di squadra, perché tutti abbiamo lottato, siamo riusciti a mettere tanto sotto pressione durante i 60 minuti ed è stata la chiave stasera per i 3 punti. Penso che non era una partita facile, era molto equilibrata, abbiamo preso un gol in power play che di solito taglia le gambe, invece siamo riusciti a stare uniti e compatti e nel terzo tempo tornare tutti assieme per prendere i 3 punti a 8 secondi dalla fine. Abbiamo giocato fino alla fine ed è stata la chiave anche quella.
Da Simone Terraneo all'attaccante bianconero Lorenzo Canonica.
Credo che non conta chi segna alla fine, basta che arrivino punti a casa, quindi un punto l'abbiamo fatto, però vogliamo di più, dobbiamo ancora pulire un po' di robe, è sempre la prima partita dell'anno, quindi ovviamente ci sono tante cose da migliorare, ma la prendiamo positivamente. Penso che il primo tempo eravamo nettamente in ritardo su tutti i dischi, abbiamo fatto un po' fatica a entrare nel match, però dal secondo via ci siamo ripresi, abbiamo ribaltato la partita, però non siamo riusciti ad ucciderla alla fine, diciamo sul 2-1, quindi ci sono ancora tante cose da imparare.
In Swiss League, Bellinzona Snakes battuti in entrata con un tennistico 6-0 a Olten. Passiamo alle qualificazioni mondiali di calcio. 11-1 della Norvegia, cinquina di Haaland alla Moldova. Norvegesi che tornano dunque a +6 dall'Italia con una partita in più. In rimonta la Francia ha piegato 2-1 l'Islanda. 3-2 sempre in rimonta del Portogallo in Ungheria. 5-0 poi dell'Inghilterra in Serbia. Ai mondiali casalinghi di mountain bike, medaglia d'oro per Alessandra Keller nello short track, mentre in campo maschile il francese Koretsky ha difeso il suo titolo al termine di una gara in cui il migliore elvetico è risultato essere il ticinese Colombo, sesto. Infine alla Vuelta la 16ª tappa è stata accorciata di 8 km per un'altra manifestazione pro PAL, vittoria di Bernal con Vingegaard sempre in rosso.
Grazie e buonanotte a David Conti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 10 settembre. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi rovesci alternati a intervalli asciutti con brevi schiarite, specialmente a metà giornata. Al nord variabile e alcuni rovesci o temporali. Le temperature in tutto il paese saranno di 15 gradi le minime, le massime invece comprese tra 18 e 21 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ed è davvero tutto, il momento dei saluti, da Roberto Ortelli al microfono, da Fabio Bosia e Matteo Valenti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.